È stata presentata nel ridotto Toscanini del Teatro alla Scala lo scorso 16 gennaio, data che segna esattamente il 68esimo anniversario dalla scomparsa di Arturo Toscanini, la 12esima edizione della Toscanini Competition, concorso che si terrà a Parma dal 31 agosto al 7 settembre, intitolato alla leggenda del podio Arturo Toscanini, con cui la fondazione che ne porta il nome promuove il talento di giovani direttori d'orchestra. Istituita nel 1985 su iniziativa di Vladimir Delman, la Toscanini Competition rientra nel novero dei concorsi per direttori d'orchestra più prestigiosi a livello internazionale, nota per aver contribuito a lanciare la carriera di artisti tra cui Kazushi Ono, Gheorghi Gyorivanirat, Stanislav Kochanowski e Carlo Rizzi, per citarne solo alcuni. A determinare le sorti dei candidati, giovani direttrici e direttori d'orchestra di tutte le nazionalità fino ai 35 anni di età, una giuria internazionale presieduta da Ruben Giais, sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Toscanini, che abbiamo incontrato per saperne di più. Buongiorno Ruben Giais e ben trovato a Rete 2.
Buongiorno, grazie del vostro invito.
Partiamo con qualche cenno alla storia della Toscanini Competition.
Nasce nel 1985, quindi siamo 40 anni fa, un altro bel anniversario, perché quest'anno cadono anche i 50 anni dalla fondazione dell'orchestra Toscanini e quindi abbiamo una serie di importanti anniversari. Nasce per volontà di Vladimir Delman, al tempo direttore principale dell'orchestra, che voleva in questo modo selezionare e dare la possibilità a giovani musicisti, direttrici e direttori di intraprendere questa carriera così complessa. Negli anni ha avuto dei direttori e dei presidenti molto importanti in giuria, ricordiamo Sir John Elliott Gardiner, appunto Vladimir Delman, Roman Vlad e così via. Un concorso quindi che ha sempre avuto su di sé la luce della internazionalità e che infatti fa parte della Federazione Internazionale dei Concorsi di Musica. Infatti anche alla conferenza l'altro giorno in Scala abbiamo avuto la presenza del presidente della federazione, che ci ha parlato dell'innovazione, dell'evoluzione che i concorsi hanno avuto, diventando sempre più dei concorsi mondiali, non più legati alla nazione ma legati all'individuo, al percorso che ciascun musicista fa nella sua vita trasferendosi da uno stato all'altro.
Ruben Giais, la figura di direttore d'orchestra appare oggi piuttosto cambiata rispetto a quella di Arturo Toscanini, genio del podio e artista di grande caratura morale.
Senz'altro, sono cambiati i tempi e cambiato il mondo delle orchestre. Noi pensiamo che un tempo nell'Ottocento, anche nel Settecento, nell'Ottocento, i musicisti spesso provenivano da orfanotrofi e veniva loro insegnato a suonare uno strumento per offrir loro una possibilità di carriera, di lavoro, per essere autonomi nella vita. È ovvio che il livello culturale di questi musicisti era molto limitato e all'interno di un contesto di questo tipo, con diciamo dei grandi tecnici esperti ma carenti di una cultura generale, il direttore d'orchestra doveva essere un po' il faro illuminante che proponeva l'interpretazione, che aveva i contatti con grandi compositori, con gli interpreti. Pensiamo al rapporto tra Toscanini e Verdi, quindi davvero il direttore era il lume portante del lavoro di un'orchestra. Oggigiorno i musicisti sono tutti laureati, hanno un background culturale completamente differente ed è quindi ovvio che anche la figura del direttore diventa sempre più un primus inter pares. Deve collaborare con dei professionisti di alto valore e guidarli nella condivisione di un messaggio interpretativo. Quindi davvero diversa rispetto alla figura che fu quella di Arturo Toscanini.
Torniamo alla Toscanini Competition. Come si articola il concorso e quanto crede sia ancora efficace come trampolino di lancio per l'auspicata carriera un concorso per direttori e direttrici d'orchestra?
Il percorso professionale di un direttore d'orchestra è davvero molto complesso e molto variegato, nel senso che ci sono carriere che iniziano dal nulla, ci sono carriere che iniziano perché c'è stato l'appoggio di grandi direttori che hanno voluto scoprire giovani talenti. Senz'altro questo concorso, insieme a questa giuria così internazionale di figure legate alle grandi orchestre del mondo, offre grandi opportunità. Abbiamo Cristina Rocca, che è il vicepresidente e direttore artistico della Chicago Symphony, abbiamo Sian Zhang, che è il direttore principale della Seattle Symphony Orchestra, abbiamo Anna Chang, grandissima violoncellista ma ormai dedita alla carriera di direttore, che è direttore musicale della Trondheim Symphony Orchestra, abbiamo Lu Jia, che viene direttamente da Shanghai e che è il direttore dell'opera di Shanghai e quindi che ci offre un'apertura verso il mondo cinese, abbiamo la direttrice artistica del Concertgebouw di Amsterdam e abbiamo la vicepresidente che viene direttamente come direttrice artistica dall'orchestra di Liverpool, quella che è stata l'orchestra di Petrenko, che passò dal concorso ma che al tempo non venne ritenuto sufficientemente di valore per vincere un premio all'interno del concorso.
Thank you.
Giangiais, abbiamo quindi visto qual è la composizione della giuria da lei presieduta, ma come si articola il concorso e quali adempimenti devono compiere coloro che sono intenzionati a partecipare?
Già dall'altro giorno, quando abbiamo presentato il concorso in Scala, è possibile iscriversi sul sito dell'Orchestra Toscanini, della Fondazione Toscanini. Bisogna inviare del materiale, ovviamente su YouTube, sui vari siti, in modo che ci sarà una prima selezione attraverso una commissione di docenti di direzione d'orchestra dei conservatori italiani. Carla Del Frate, Marcello Bufalini e Vittorio Parisi sono i tre membri di questa commissione che farà una prima scrematura. Ci aspettiamo circa 250 iscrizioni se i parametri degli scorsi concorsi vengono conservati. Siamo partiti nell'85, 40 anni fa, con 87 iscrizioni e piano piano negli anni, per l'importanza che il concorso ha sempre più avuto nel mondo della musica, le iscrizioni sono salite. L'ultimo punto eravamo a 250 iscrizioni. Questa prima commissione selezionerà 12 candidati che affronteranno delle eliminatorie, delle semifinali e poi una finale. L'eliminatoria sarà appunto per 12 candidati che si concentreranno sul repertorio classico, Haydn, Mozart, Beethoven. I sei semifinalisti che invece arriveranno alla seconda fase del concorso dovranno cimentarsi col grande repertorio romantico e quindi Tchaikovsky e quindi Dvorak e quindi Brahms, il grande repertorio che tutti noi conosciamo molto bene. I tre finalisti arriveranno invece dopo due giorni di prova al 7 di settembre, il concorso come sappiamo inizia il 31 agosto, ma il 7 di settembre ci sarà il concerto finale, alla fine del quale ci sarà la premiazione, il giudizio finale. Il repertorio di quest'ultima prova sarà la musica del Novecento. In primis Luciano Berio, cade un altro anniversario, 1925 la sua data di nascita e quindi ci sembrava importante avere un brano del maestro e quindi sarà Rendering. Poi avremo ovviamente Stravinsky, in modo che ci sia la possibilità di affrontare i grandi capolavori del Novecento. I premi sono il primo premio, il premio Toscanini di 20.000 euro, il secondo premio 10.000 euro, il terzo premio 5.000 euro. A questo si associano due premi, uno è il premio del pubblico che quest'anno è offerto dalle Verdissime, che è un'associazione di amanti della musica verdiana, ovviamente, che sono state molto legate alla figura della contessa di Castelbarco, la figlia di Toscanini, e quindi in qualche maniera vogliono ricordare la figura della contessa attraverso questo premio. E l'altro è il premio dell'orchestra, che è anche un altro importante premio perché è il rapporto diretto tra musicisti e direttore.
Da gennaio 2024 riveste il ruolo di sovrintendente e direttore artistico della Fondazione Arturo Toscanini, che quest'anno celebra, come accennava, il 50° anniversario dell'orchestra, un rilevante traguardo.
Guardi, soprattutto in Italia le orchestre sinfoniche hanno vita difficile. Lo so, essendo stato per 25 anni all'Orchestra Sinfonica di Milano e avendo insieme all'Orchestra di Milano festeggiato i 30 anni. Quindi è per me un enorme orgoglio poter essere adesso a Parma per festeggiare i 50 anni di questa orchestra, che nasce come Orchestra Sinfonica della Regione Emilia-Romagna e che poi si trasforma, grazie ai parenti, ai familiari di Arturo Toscanini, nell'Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini. È un importante traguardo che festeggeremo con una serie di celebrazioni che partiranno proprio il 10 maggio, data del primo concerto, attraverso l'esecuzione della prima sinfonia di Gustav Mahler, diretti dal maestro Eschenbach. Abbiamo l'onore di avere un grandissimo direttore che farà la spola tra Parma e Vienna, perché in quel periodo è impegnato con i Wiener Philharmoniker a Vienna, ma che non ha voluto rinunciare alla sua presenza a Parma per questa celebrazione. E da lì partiranno tutta una serie di celebrazioni, tra cui il concorso Toscanini tra il 31 agosto e il 7 settembre del 2025. Ci saranno poi altri eventi che presenteremo più avanti insieme alla stagione 25-26, che sarà appunto la nostra 50esima stagione.
Qualche anticipazione?
Stiamo per nominare il nuovo direttore principale, col quale avremo il piacere di fare un grandissimo percorso musicale attraverso i periodi, un direttore di cui ancora non posso dare le generalità, un grandissimo musicista con cui abbiamo già collaborato e che ci guiderà nella musica dal Settecento fino alla musica contemporanea. Insieme al nuovo direttore principale costruiremo una squadra di musicisti legati all'orchestra, sia solisti che direttori, e celebreremo i 50 anni anche coinvolgendo compositori italiani. Abbiamo intenzione di chiedere a molti compositori italiani delle nuove composizioni per celebrare i nostri 50 anni, che verranno cadenzate durante la nostra stagione.
Ruben Giais, qual è l'impronta che intende lasciare al suo passaggio come sovrintendente e direttore artistico di questa importante istituzione musicale parmigiana?
Ho trovato un'istituzione di grandissima professionalità, in ottime condizioni sia artistiche che economiche, la qualcosa ci permette di investire nello sviluppo di questa istituzione. Quindi il nostro progetto è quello di fare in modo che la Toscanini possa diventare un trendsetter italiano nell'innovazione, nel nuovo rapporto col pubblico, nelle proposte musicali, in modo che ci sia la ricerca e non solo la staticità della proposta musicale. Quindi il desiderio è quello di poter sviluppare insieme all'orchestra un nuovo rapporto con il pubblico che sia stimolante anche per i giovani, che spesso sono lontani dal nostro mondo. L'orchestra è molto versatile perché nella sua natura da una parte lavora per i teatri di tradizione della regione Emilia-Romagna e quindi affronta il grande repertorio operistico dal Settecento fino alla musica contemporanea, è un partner costante del Teatro Regio di Parma e in questo modo sviluppa tutta la componente legata al melodramma, all'opera, e dall'altra invece ha una propria stagione sinfonica in auditorium a Parma, che da quest'anno abbiamo molto spinto nel territorio della regione e non solo. Quindi le trasferte nazionali e internazionali saranno, insieme al nuovo direttore principale, uno degli obiettivi da raggiungere e da sviluppare. Per far conoscere questa orchestra, sulla quale stiamo investendo anche ampliando l'organico, abbiamo trovato un'orchestra di circa 50 elementi, stiamo inserendo nuovi elementi nelle varie posizioni per affrontare con maggiore serietà e serenità il grande repertorio sinfonico.
Infine, accennava alla difficoltà difficoltà nella gestione di un'orchestra sinfonica in un paese in cui, bisogna ammetterlo, il fiore all'occhiello è l'opera. Però la Toscanini è anche nota per una versatilità di cui ugualmente faceva cenno, nel senso che partendo come orchestra sinfonica oggi è anche impiegata al Teatro Regio di Parma nell'esecuzione dei più rilevanti titoli dell'opera italiana.
L'Italia è conosciuta nel mondo per l'opera, diciamo che da Monteverdi in avanti siamo diventati la guida nel mondo per il genere operistico. In realtà, soprattutto tra fine 800 e l'inizio del 900, anche il grande repertorio sinfonico si è sviluppato moltissimo in Italia, anche se è stato un po' dimenticato. Il nostro obiettivo è anche quello di riscoprire questo repertorio e fare in modo che diventi parte costante dei programmi di sala e dei programmi di concerto delle sale europee e americane e internazionali, come un po' faceva al tempo Arturo Toscanini. Quindi l'impronta che il maestro Toscanini ci ha lasciato è quella che vorremmo seguire per poter sviluppare appieno le potenzialità di questa orchestra.
Grazie Ruben Giais.
Grazie a voi e buon lavoro.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.